Bene, allora rispetto quello che diceva Vincenzo, la vis comunicativa dipende nel suo motore primario dalla convinzione che tu hai circa quello che vuoi comunicare. E quindi evidentemente le tecniche che appronti per farlo. Se tu fai una campagna pubblicitaria, non bastano le tecniche, anzi non le troveresti neanche se tu non fossi convinto di farla. Quindi alla base, di qualsiasi scoperta, c'è sempre una volontà, un'intenzione. O per usare un tuo termine, un investimento in una campagna. Poi è chiaro che devi avere le abilità. Ma le abilità tu le trovi e le cerchi se ci credi in quella campagna. Quindi tu il cristianesimo lo testimoni se ci credi. La prima forma di testimonianza è viverlo. Viverlo nella condotta individuale, viverlo come vita comunitaria, viverlo come annuncio del messaggio. Allora devo dire che da questo punto di vista cristianesimo di queste ultime stagioni non ha avuto un deficit comunicativo, per fortuna. Cioè, noi, gli ultimi pontificati, dal punto di vista della comunicazione, sono stati fortemente efficaci, cioè hanno occupato la scena mondiale, no? Si sono imposti. A partire dal Concilio. Questo Papa ha una grande vis comunicativa che non gli viene da abilità, che secondo me pure ha, ma che gli viene dalla convinzione profonda che ha. Giovanni Paolo II ha puntato tutto il suo pontificato sulla comunicazione. Personalmente ho dei dubbi sui contenuti, però dal punto di vista dell'efficacia comunicativa non è mancata. Ecco, direi che anche nella pratica diffusa, diciamo, tutto l'associazionismo, larga parte del volontariato, e sono dei testimonial cristiani. Ecco, il punto è, e qui mi aggancio all'ultima parte dell'intervento di Andrea, che è ciò che a me fa davvero problema, ma perché è la sua posizione, certamente. Alla fine il cristianesimo della tradizione, ma è quello in cui credi lui, che nella sua dichiarazione di fede, perché la redenzione non guarda all'avvenire, il senso profondo della redenzione, la fede è il riscatto di tutto il passato. È il riscatto di tutto il male vissuto. Il futuro non è l'avvenire del progetto umano, il futuro è la cessazione del dolore e quindi il riscatto di tutto il dolore che c'è stato. Questa è resurrezione. Ma questo non è argomentabile razionalmente. È solo un salto. Allora, fare o non fare questo salto, quanto è incidente nella vita? Oppure sia che lo si faccia, sia che non lo si faccia, la dimensione dell'ortoprassi può continuare? Questo per me resta una domanda, ma a suo modo Andrea ci ha dato una risposta. Alla fine la speranza è che tutto sarà redento. Il ci rivedremo. In un modo o l'altro ci rivedremo. Nulla di ciò che è passato è perduto. Ecco. Questo è un atto di fede. È il cuore paradossale del cristianesimo. E che non dipende dalla nostra potenza. E qui viene fuori tutto il discorso sulla potenza e impotenza di Dio, su cui ha dibattuto tutta la teologia. Il Dio che si dona è un Dio potente? Sì, potente, perché nessuno può donare ciò che non ha. Se io metto a servizio me, metto a disposizione una forza. No? Quindi questa dimensione dell'impotenza di Dio è una lettura sbagliata della potenza. Perché se tu pensi alla potenza come dominazione, è chiaro che Dio è impotente, ma la potenza è dominazione o capacità di azione? La potenza è capacità di azione. La dominazione è una ipertrofia possessiva della potenza. Quindi, questo Dio è potente nel senso che ha messo la potenza a disposizione, cioè ha donato, ha creato.
E nell'accezione della promessa, mi verrebbe da dire, ciò che io prometto, io farò.
E quindi tu mi hai anticipato nella battuta finale, questa potenza si manifesta nella resurrezione, che non è una potenza disponibile all'uomo. Può donare la sua potenza, ma è Dio che ha risuscitato Cristo dai morti. Il Cristo uomo è stato risuscitato da Dio dai morti. E questo non è argomentabile. Si tratta di vedere quanto è incidente nella vita. Se questa fede ha ammesso che ci sia, fa o non fa differenza? Questo non lo so. Dovrebbe essere colui che crede che me lo faccia capire. E nella mia vita una sola persona ha dibattuto con me solo su questo, in modo ossessivo solo su questo, cercando di farmelo capire. Ed è stato Sergio Quinzio.
Grazie Salvatore. In qualche modo con le tue parole anche sollecitate da queste due finali, degli interventi più umani quasi che non dottorali o didattici dei nostri amici, insomma, una certa forma di potenza l'hai espressa anche tu, ci hai quasi proiettato in quell'altro mondo. Perché nello spiegare, ecco, magari su di te non sono riusciti a portarti, diciamo, da quell'altra parte, ma Noi però sei riuscito a portarci da quell'altra parte, in qualche modo, e a pensare qui che cosa ci possiamo aspettare di là. Quindi forse la risposta alla tua domanda è data tu stesso. Insomma, in qualche modo forse dipende da qualcosa che attiene a quello che facciamo e a quanto ci crediamo. E si può aiutare il non credente da credenti, ma forse anche il contrario. Non mi viene un modo migliore per dire quello che hai scatenato, insomma, anche a livello personale dentro di noi con determinate argomentazioni. Forse questa tensione è proprio quello che può aiutarci vicendevolmente in una direzione magari comune a tutti. Non so se qualcun altro vuol dire qualcosa, io...
Beh, ormai è quasi l'una.
No, a livello di, chiaramente, di commenti, saluti, ringraziamenti,
sì,
e cose del genere, perché veramente questo per me era un modo di ringraziare.
Grazie.
Sì, volevo ringraziare ovviamente Salvatore perché ci fa crescere, quindi volevo ringraziarti, sei una grandissima persona, grazie.
Grazie a voi.
Io vorrei rivedere un momento anche Roberto.
Roberto
mi ha
interpretato come se fosse me stesso. Ringraziare.
No, io posso dire una cosa sola, ma per chiudere, grazie a tutti. Volevo solo una battuta. Salvatore, tu hai ricordato, io sono la via, la verità, la vita, no? Perché qualcuno ci crede, ma ci crede nel senso che è stato espresso poi bene alla fine da te, no? Commentando quello che diceva, che ha detto molto bene, secondo me, Andrea. Perché qualcuno ci crede? Ma perché nell'immanenza di quella vita, nella carne del mondo di quella vita, ha visto lì la trascendenza, ha visto lì proprio il divino, in quella vita. E questo è straordinario. Cioè, quando in quella sofferenza, faccio solo un esempio, poi mi taccio perché è già stato detto tutto troppo bene e io ho ascoltato con grande gratitudine, perché quando all'interno di quella sofferenza l'uomo dei dolori dice io perdono, ecco, qui io tocco il divino, perché sento subito che va oltre me stesso e mi apre una dimensione infinita di possibilità, quella possibilità che poi attraverso quell'insieme che è fede, speranza, carità, veramente non districabile, per cui la fede non è affatto, credo che P, una proposizione che posso in qualche modo dimostrare, c'entra niente, che ha a che fare con una grazia, perché io lì non ci posso arrivare, non ci posso arrivare. E lì allora mi fa sperare che, come diceva Andrea, io possa rivedere mio padre, che davvero ci sia altro rispetto a tutto ciò. E questo incide sulla vita? Suppongo di sì, non lo so, no, magari non nella mia piccola vita, ma nella vita del cristianesimo ha inciso moltissimo, a mio avviso. E questo è tutto fuori dall'orizzonte che a me, voglio dire, ho coltivato dal punto di vista speculativo dell'homo homini deus spinoziano, perché quello è all'interno del conatus in suo esse perseverandi, è all'interno di quella dimensione della speranza che tu evocavi, greca, della speranza, per cui è all'interno di quell'utilità che mi fa dire io non odio l'altro con odio, ma rispondo con l'amore, perché questo incrementa la mia potenza di vita. Non è questo il cristianesimo è altro. È altro, non sta all'interno di questo circolo che comunque è il circolo della nostra utilità di vita. Io non, diciamo così, che cioè si vede quando io sono la via, la verità, la vita, tu pensa, chi può pronunciare questo? Si può credere in questo perché lì si vede l'altro, l'alterità, profonda, potente, l'infinito. Ecco, chiudo solo così e grazie. Ringraziare.
Scusate, posso dire una cosa? Antonella, volevo dire che sicuramente, scusate, a questa lezione sicuramente Pina era presente e sarà contenta. Scusate l'emozione.
Grazie Antonio.
Anche Paola, anche Giovanni.
E sì, io dico Pina perché non lo so, a me sarà presente in questo modo e sarà stata molto contenta di tutto quello che ha sentito dire da voi, perché io ho il ricordo di una cosa che mi ha confidato, o perlomeno che mi ha detto, forse voi già la sapete, però mi pare giusto condividerla oggi, in questo momento con voi. Quando ero in ospedale, mi ha detto: "Sai, Antonella, strano sogno, non dormivo e mi venivano in mente delle robe strane. Una roba che mi veniva in mente era: ma perché il Signore ha fatto morire in un modo così doloroso il suo figlio? Ma poteva, non lo so, essere, non lo so, non riesco a darmi una spiegazione, ma va che strani pensieri che mi venivano quando ero lì." E ecco, io credo che adesso ci ha sentito e lei è stato un esempio, secondo me, da come anche Natoli legge il dolore e legge il Cristo. Mi pareva giusto darvelo come testimonianza a tutti voi.
Grazie.
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 Grazie.